Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ho due domande. Prima, quando ti trovi in una situazione di grande pericolo, grossi problemi, dove vanno i tuoi pensieri? Qual è il tuo traguardo in quel momento? Domanda semplice. Numero due. Come reagisci quando qualcuno ti parla di un tuo peccato? Rispondi umilmente, aiutami a capire? Oppure reagisci con orgoglio e può darsi ira? Pensando alla prima domanda, di natura, naturalmente, quando ci troviamo in una situazione di pericolo, pensiamo a come risolvere il nostro problema e come uscire dal pericolo. Però, in realtà, se tu vuoi una vita benedetta, se tu vuoi conoscere la pace di Dio, se tu vuoi la cura di Dio, in ogni situazione, compreso situazioni di grossi problemi e pericoli, il nostro primo pensiero non dovrebbe essere come posso risolvere questo, dovrebbe essere Signore, aiutami a vivere per la tua gloria. Fa sì che questa situazione possa portare gloria e promuovere il tuo regno. Allora, se tu cerchi per primo il regno di Dio, sarà Dio a curarti, che è molto meglio. Oggi riprendiamo il nostro studio nel libro degli Atti e siamo arrivati a capitolo 22 e se ricordate nell'ultimo sermone, in Atti 21, abbiamo visto l'Apostolo Paolo che era andato a Gerusalemme e per evitare i problemi hanno inventato gli anziani della Chiesa che lui doveva fare una certa offerta, un voto nel Tempio. I giudei dell'Asia lo hanno visto, lo hanno preso, hanno agitato in subbuglio la folla e hanno cercato di uccidere Paolo e gridavano così forte che sono venuti i soldati romani. Cos'è questo subbuglio? Hanno preso Paolo non sapendo chi fosse, cosa avesse fatto e quindi lui a quel punto era salvo da questa folla che cercava di ucciderlo. Lo hanno portato fuori con la forza dalla folla, arriva sulla gradinata per entrare dove c'erano i soldati e lui dice al tribuno, il comandante, posso parlare alla folla? Ah, sì, va bene, sei una persona seria. E non sei quell'egiziano, puoi parlare. Allora Paolo inizia un discorso con la folla che aveva appena cercato di ucciderlo. E capitolo 22 è quel discorso. Quindi vogliamo considerare oggi quello che lui dice a queste persone, questi giudei che avevano appena cercato di ucciderlo. E vogliamo notare che Paolo non cerca di difendersi, non cerca di calmare per avere meno problemi, lui cerca e cerca di proclamare Gesù Cristo. Compreso la loro colpa, perché avevano rifiutato Gesù il Cristo. Quindi vogliamo poi notare come i giudei reagiscono a questo messaggio che loro erano peccatori e avevano bisogno di questo Cristo, che era compreso, perché vedere la loro reazione può aiutarci a valutare come reagiamo noi quando qualcuno ci parla di un nostro peccato. Tenete bene in mente che quello che Paolo proclamava alla folla era lo stesso messaggio che lui aveva proclamato in tante sinagoghe che avevano creato grossi problemi per lui. Quindi lui capiva benissimo il rischio che correva. Lui sapeva che avrebbe potuto, ma visto che proprio appena appena mi hanno cercato di uccidere, potrei magari non dire tutto. Ma lui invece non esitava, perché il suo desiderio non era di evitare difficoltà. Il suo desiderio era la salvezza di queste persone. E sapeva, loro non possono essere salvati se non sentono il messaggio che Gesù è il Cristo. Quindi, avendo permesso dal tribuno, il comandante, il tribuno, di parlare alla folla, Paolo inizia. Per contesto, leggo Atti 21:40, e il tribuno gli dà permesso, e poi 21:40. Avendo glielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica dicendo, e siamo pronti per capitolo 22. E mentre leggiamo all'inizio i primi 5 versetti, ricordate, con chi sta parlando? Sta parlando con una folla grande di giudei che avevano appena cercato di ucciderlo. Ricordate, questa non è una predicazione normale. Lui sta parlando a queste persone che avevano appena cercato di ucciderlo. Allora, alla luce di quello, notate con quale calma parla. Notate che parla con rispetto a loro, chiamandoli padri e fratelli. E notate che lui inizia in questi primi 5 versetti dicendo: io sono giudeo. Sono nato e tuttora sono giudeo. Leggo dal versetto 1 a 5. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Nell'udire che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: in verità, io sono un giudeo, nato in Tarso di Cilicia, e allevato in queste città, ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti. E io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il Sinedrio, degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Cosa sta facendo Paolo dichiarando queste cose? Lui sta rendendo chiaro che era sempre stato, e lo era tuttora, un giudeo fedele e zelante. E come giudeo zelante aveva perseguitato coloro che seguivano Gesù. E racconta che era proprio per arrestare quei giudei che credevano in Gesù che stava andando a Damasco. E allora, con tutto questo, Paolo stava mostrando che era tuttora un giudeo fedele. Ed è vero. Lui era, fino alla sua morte, un giudeo fedele. Quindi, racconto qui come di quando perseguitavi i seguaci di Cristo, credendo che quelli seguaci di Cristo fossero nell'errore. E raccontò che viaggiava a Damasco per quello scopo, per arrestare loro. Poi raccontò quello che Dio aveva fatto in quel viaggio a Damasco per far capire a lui la verità che Gesù è il Cristo. Sta per raccontare questo a loro, quindi leggo da 6 a 11. Ora venne che, mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso, una gran luce dal cielo mi folgorò di intorno. Ed io caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Ora quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi, Signore, che devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco, là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me e così entrai a Damasco. In questi versetti Gesù sta dimostrando molto chiaramente, per quello che comprendevano i giudei, la divinità di colui che è apparso a lui dal cielo quel giorno, Gesù Cristo. Inizia spiegando che mentre andava a Damasco, all'improvviso una grande luce dal cielo gli sfolgorò di intorno. Che ora era? Mezzogiorno, in quella zona cielo azzurro. Quindi mezzogiorno, la massima di luce del sole, e c'era una luce immensa, che vuol dire che era infinitamente più grande e più brillante del sole. Perché se tu metti una luce meno del sole, neanche lo noti. Ma se tu metti, se era così gloriosa che lo buttava a terra, era una luce non naturale. E i giudei capivano, questa è la gloria di Dio, è Dio che è, appare in luce. Poi Paolo raccontò come cadde a terra e sentiva una voce che gli parlava. E notate quello che la voce dichiarava, che lui dice qua. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Paolo aveva appena detto a questi giudei, io perseguitavo i seguaci di Gesù. Andavo per arrestarli. Io perseguitavo i seguaci di Gesù. Però qui dice, lui dice, ma questo Signore, il Signore, mi disse, perché mi perseguiti? E se noi ci fermiamo a riflettere, questo per me è un'immensa consolazione e incoraggiamento come credenti in Gesù Cristo. Gesù Cristo si identifica con chi è un credente in Lui. Infatti, se ricordate in Matteo 25, Gesù insegna al giudizio finale, separa le pecore dalle capre, le persone credenti dai non credenti, e ai credenti dice, voi mi avete cibato quando ero affamato, mi avete dato vestito quando ero nudo, mi avete visitato in carcere. Ma quando, Signore? Quando abbiamo fatto tutte quelle cose per te? E lui dice, Matteo 25, 40, e il re, Gesù Cristo, e il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto a uno di questi minimi miei fratelli, l'avete fatto a me. Dopo dice a quelli che non avevano fatto queste cose, per noi, voi non mi avete visitato, non mi avete curato. Quando non, ti abbiamo visto che non ti abbiamo curato? Quando non avete fatto per un minimo mio credente, non avete fatto a me. Allora, quando il Signore chiese a Paolo, perché mi perseguiti? È Gesù che sta dicendo, chi perseguita uno dei miei sta perseguitando me. Se tu sei un credente in Gesù Cristo, questa verità dovrebbe darti grande pace e incoraggiamento. Gesù Cristo si identifica con te. Quello che fa male a te fa male a Lui. Quello che aggrava te, che dovrebbe aggravarti, aggrava Lui. Quello che fa un vero bene a te fa vero bene a Lui, perché Lui ti ama così tanto. Dobbiamo comprendere più l'amore di Cristo, un amore così immenso che Lui si identifica con noi. Ma non è una cosa difficile da capire. Ogni genitore che sa amare un figlio sa quando il figlio sta male e fa male al genitore. Perché il genitore si identifica infinitamente di più, Gesù Cristo si identifica con ogni vero credente. Comunque, Paolo rende chiaro a questi giudei che era il Signore che gli era apparso. Poi dichiara una verità immensa. In versetto 8, notate quello che dice. Io risposi, lui sta citando quello che era successo. Io risposi, chi sei, Signore? Egli mi disse, io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Con questo Paolo sta dichiarando, in modo inequivocabile, che Gesù, il Nazareno, Gesù l'umano, l'essere umano, Gesù il Nazareno, è il Signore. Quindi è Dio. Poi menziona che gli uomini che erano con lui videro la luce e furono spaventati. Anche questo rende chiaro, questa era una manifestazione divina. Allora, con questo discorso Paolo rende chiaro che Gesù è Dio. Nei versetti 10 e 11 Paolo racconta che aveva chiesto al Signore quello che dovevo fare. Quindi lui è il Signore, bisogna ubbidire a lui. Nel versetto 11 Paolo parla dello splendore di quella luce. Allora, la parola tradotta qui come splendore quasi sempre è tradotta con un'altra parola in italiano. Quale sarebbe? Doxa, gloria. Questa parola di solito, quasi sempre, viene tradotta come gloria. Quindi lui vedeva lo splendore di quella luce, no? Quando dice, siccome io non vedevo nulla per lo splendore, potremmo, e secondo me dovremmo tradurre questo, visto non vedevo nulla per la gloria di quella luce, perché edoxa è la parola che quasi sempre viene tradotta gloria. Allora, la gloria della luce, solo uno e cento di gloria, una luce, e quello sarebbe nella Bibbia sempre lo stesso, Dio l'Eterno. I giudei capivano quello. Questi giudei conoscevano le scritture, capivano se tu vedi una luce gloriosa, quello è Dio. I giudei capivano benissimo. Il messaggio di Paolo non era perso per loro, era chiaro. Passiamo ora ai versetti 12 fino a 16. Di nuovo Paolo rende chiaro che Gesù è quel Cristo che i giudei avevano aspettato da secoli. Quello che racconta mostra che riconoscere Gesù come Cristo non è rinunciare al giudaismo, ma piuttosto è l'adempimento del giudaismo. Leggo da 12 in poi. Ora, un certo Anania, uomo pio secondo la legge, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza, venne da me e standomi vicino mi disse, fratello Saulo, recupera la vista. In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse, il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Per un giudeo, quello che ho appena letto era pieno di termini che facevano capire un messaggio chiarissimo. Quel Gesù è il Cristo. E non è il rinnegare il giudaismo, è l'adempimento. Per esempio, Paolo inizia parlando di Anania dicendo che era un giudeo molto pio secondo la legge. Quindi era un ottimo giudeo, molto attento a seguire la legge, a credere. Poi era talmente esemplare che tutti i giudei di Damasco rendevano buona testimonianza di lui. Quindi questo era un giudeo dei giudei, si poteva fidarsi di Anania. E Anania gli ha parlato, prima dicendo il Dio dei nostri padri, che sarebbe il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, un nome che i giudei usano per Dio. Quindi Anania credeva fermamente nel Dio vero, che i giudei avevano sempre creduto. Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, che è un titolo che i giudei usavano per parlare di il Cristo. A vedere il giusto e udire una voce dalla sua bocca. Quello che il Signore parlava con Paolo lì sulla via, quello era Gesù che gli parlava, il giusto, il Cristo. E poi alla fine si è battezzato, lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. Quello abbiamo letto in Atti 2, Pietro a Pentecoste, citando le profezie di Michea. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. I giudei conoscevano tutto questo. Quindi Paolo stava, in modo accorciato, ripredicando loro il messaggio che Gesù è il Cristo, il Signore. Quello che noi giudei stiamo aspettando da secoli, Dio incarnato. Gesù è quel Dio incarnato. Noi lo aspettavamo. Abbiamo letto noi giudei in Isaia. L'Eterno dice, io stesso verrò a salvarvi. Dice l'Eterno che verrà. Noi sapevamo questo nelle profezie. Gesù è quel Cristo. E poi aveva detto che doveva proclamare questo a tutti gli uomini. Per noi dice, va bene, no, no, per un giudeo, come tutti gli uomini? Lui deve predicare il Cristo a tutti gli uomini, che vuol dire, nel greco, vuol dire sia ai giudei che ai non giudei. Tutti gli uomini. Dire questo era molto offensivo per quei giudei, se non erano pronti a ravvedersi. Perché i giudei credevano con orgoglio che solo loro fossero il popolo di Dio e che la salvezza di Dio fosse limitata solo a chi diventava giudeo. Quindi per Paolo di dichiarare ai giudei che il Signore lo aveva mandato a proclamare Cristo a tutti gli uomini, suscitò grande ira in loro. E Paolo sapeva questo, ma non si tratteneva da annunciare la verità di Gesù Cristo, pur sapendo che aveva suscitato grande ira in quei giudei che non volevano ravvedersi. Qui, in questi versetti, Paolo ha reso chiarissimo per i giudei che Gesù è il Cristo, il Signore, quindi Dio incarnato, che i giudei avevano aspettato da secoli. Lui dimostra che un buon giudeo come Anania, molto rispettato, credeva in Gesù come Cristo, quindi questo non era rinunciare al giudaismo, era l'adempimento. Allora, a questo punto, Paolo arriva ad una dichiarazione che sicuramente metterà in subbuglio la folla, se non si ravvedono davanti a Dio. Egli parla del fatto che era stato annunciato da lui, dal Signore, che i giudei non avrebbero creduto nel Cristo. Io leggo da 17 a 21. Paolo ancora raccontando quello che gli era successo. Ora avvenne che, quando ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi il Signore che mi diceva, affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi, Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battevo da una sinagoga all'altro quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo martire, anch'io ero presente, acconsentivo alla sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano tra i gentili. Queste sono parole terribilmente offensive per i giudei. Una cosa è certa, Paolo non stava cercando di evitare i problemi per se stesso. Paolo non stava cercando di evitare i pericoli. Lui sapeva che dicendo questo si metteva in grave pericolo di vita. Ma no, a lui non importava. Paolo aveva un desiderio. Lui cercava per primo il regno e la giustizia di Dio. Oh, signori, devo pensare a me. Noi potremmo dire, devo pensare alla mia famiglia. Tu puoi proteggere la tua famiglia? Tu hai quel potere? No. Dio sì. Paolo non cercava per sé, cercava per Dio. Perché lui stava mettendo in primo piano il peccato di questi giudei, in modo che potevano ravvedersi per essere salvati, credendo in quel Gesù, quale Cristo il Signore, che avevano rifiutato tuttora. E perciò, nonostante che quello che diceva sicuramente metteva lui in rischio da loro, lui era pronto a fare questo, nella speranza che alcuni di loro si sarebbero ravveduti e salvati. Paolo quindi raccontò che fu rapito in estasi mentre era nel tempio e vide il Signore stesso. Il Signore gli aveva detto che doveva uscire con urgenza da Gerusalemme perché i giudei non avrebbero accettato la testimonianza che riguardava lui, il Signore. In altre parole, nonostante che i giudei avevano aspettato da secoli l'arrivo del Cristo, Paolo dichiara che quando sentirebbero la notizia del Cristo, lo avrebbero rifiutato. Questo mostrava la loro durezza di cuore. Poi Paolo spiegò come aveva a quel comandamento dal Signore di uscire, ma Signore, loro sanno quanto sono stato uno che perseguitava i credenti in Cristo. Mi ascolteranno, era il suo punto. E poi nota che dice che Stefano era un martire al Signore. I giudei sapevano. Loro non uccidevano persone lapidandoli tutti i giorni, era una cosa che non succedeva quasi mai, non era permesso dai romani per loro di mettere la morte. Quindi, anche se erano tanti anni prima, cos'è, 25, loro si sarebbero ricordati, sì, ci ricordiamo che abbiamo lapidato quel Stefano. E Paolo dice che era un martire per il Signore, quindi che Stefano, che aveva proclamato Gesù, il Cristo, davanti al Sanedrio, che lui aveva proclamato il Signore. E quindi Paolo stava mostrando ai giudei la loro colpa. E lui metteva loro proprio davanti, voi siete colpevoli, avete bisogno di questo Cristo. E poi lui aveva detto che il Signore gli aveva detto di andare via da loro perché lo mandava tra i gentili. Allora, è difficile per noi. È difficile per noi di comprendere quanta questa dichiarazione di essere mandato tra i gentili era un'offesa per l'orgoglio di questi giudei. Loro credevano che, essendo il popolo di Dio, fossero superiori degli altri e credevano che Dio non avrebbe mai offerto la salvezza a nessuno se non solo giudei, perché erano superiori. Quindi non capivano il loro peccato, non capivano la necessità della grazia, non capivano che Dio aveva stabilito di salvare persone da tutti i popoli del mondo. E credevano che Dio non farebbe quello. Quindi il fatto che Paolo dichiara che il Signore aveva comandato a lui di andare con il messaggio della salvezza ai gentili, anziché ai giudei, per questi giudei così pieni di orgoglio, era un grande disprezzo e mi fa pensare quanto il nostro orgoglio ci acceca. Loro erano accecati. L'evidenza era chiara, Gesù è il Cristo, quel Cristo che voi volete è arrivato. Ma erano accecati dal loro orgoglio. E il nostro orgoglio acceca noi. Ci fa non vedere il nostro peccato. L'unico modo per essere salvati è riconoscere di essere peccatori. L'unico modo di crescere ed essere santificati è di riconoscere il nostro peccato. E l'orgoglio ci acceca. Paolo aveva un desiderio, vedere salvati alcune di quelle persone. Così diceva quello che sapeva, avrebbe fatto furiosi loro perché lui voleva spiegare l'Evangelo. Allora, se io, ricapitolando quello che Paolo aveva detto loro, prima si presenta come giudeo zelante, che aveva combattuto contro la via, cioè aveva perseguitato coloro che seguivano Gesù come Cristo. Poi il Signore stesso è apparso a lui per la via per Damasco. Il Signore si è rivelato di essere Gesù il Nazareno, dimostrando di essere il Cristo il Signore. Paolo aveva spiegato che Anania era un ottimo giudeo, fedele alla legge, ottima testimonianza davanti agli altri giudei, e Anania credeva in Gesù come Cristo, lo aveva battezzato nel nome del Signore, aveva dato i suoi ordini. Quindi Paolo in tutto questo mostrava in modo chiaro che Gesù era il giusto, era il Cristo, e che loro dovevano perciò ravvedersi e credere anche loro, cioè per loro capivano il messaggio di Paolo, essendo giudei. E Paolo mostrava che erano gravi peccatori, e per quello Cristo ha detto: ti mando lontano da loro. Alla luce di un messaggio così forte e diretto, c'erano solo due possibilità. Quando qualcuno ci parla del nostro peccato, quando noi parliamo con altri del loro peccato, ci sono solo due possibili reazioni. O questi giudei, in questo caso, potevano riconoscere il loro peccato, ravvedersi, prostrarsi davanti a Dio umilmente e chiedere perdono, oppure potevano reagire con grande odio contro di Paolo e furore, perché lui aveva svelato il loro peccato e non volevano ammetterlo. Cioè, quando uno ci parla del nostro peccato, o reagiamo con umiltà, o reagiamo con odio, con cattiveria, con ira, anche se riusciamo per bella figura a tenerlo nascosto. Leggiamo come hanno reagito questi giudei, 22 a 24. Essi lo ascoltarono fino a questo punto, poi alzarono la voce dicendo: togli dal mondo un tale uomo, perché non è degno di vivere. Siccome essi gridavano, gettando via le loro vesti e lanciando polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagelli, al fine di sapere per quale motivo gridavano così contro di lui. Allora, da quello che leggiamo, forse nessuno di quella immensa folla fu salvato. Davanti all'annuncio chiaro per loro che Gesù è il Cristo, quello che salva, davanti alla dichiarazione del loro peccato che avevano rifiutato finora quel Cristo, noi sentiamo che questi gridarono tutti con odio. Voleva che Paolo fosse morto. Allora, questo non è il ravvedimento. Lui non aveva disprezzato loro, aveva parlato del loro peccato, che non è disprezzo. Avevano loro rifiutato il giusto. Il giusto è un titolo giudaico per il Cristo. Pietro usava quello in Atti 3, quando predicava nel Tempio, parlando del giusto. In Stefano, predicando al Sinedrio, prima di essere lapidato, in Atti 7, che aveva chiamato Cristo Gesù, il giusto. E quindi, come Pietro e Stefano avevano messo davanti ai giudei la loro colpa per aver ucciso e rifiutato il giusto, ovvero il Cristo, che per loro era un sinonimo, Paolo metteva questa colpa davanti a questi giudei. Avevano rifiutato il giusto, il Cristo. E questi giudei odiavano Paolo perché parlava del loro peccato. E quindi volevano ucciderlo. Ma per la sovranità di Dio non hanno potuto ucciderlo, perché non era il momento scritto nel libro di Dio per Paolo. Ricordatevi di questo. Satana non può fare nulla se non è secondo il permesso di Dio. Uno mi ha scritto in questi giorni parlando di una situazione di gravi problemi in una famiglia dove il marito scatta con un'ira incontrollabile e la famiglia mi ha scritto ma forse ha un demone e questo lo fa. Ho detto, questo mi rattrista perché se tu pensi quello non vai a cercare il vero problema. La soluzione non è di schiacciare un demone, il problema è di riconoscere il peccato e compensarlo. E se tu pensi che effettivamente non è colpa della persona, ma è un demone, non ha lui, perché lui non è così terribile, allora tu stai dicendo a questa persona che non ha bisogno di confessare fino in fondo perché non è tutto colpa sua. Invece l'ira, la violenza, le qualifiche dell'anziano. Quindi uomini buoni devono essere controllati che non sono violenti. Che vuol dire che la violenza è una caratteristica che facilmente si trovano negli uomini e anche a volte nelle donne. E quindi questi qui volevano uccidere Paolo, ma non era il momento stabilito da Dio. Dio è sovrano e perciò fu protetto dai soldati. Io voglio notare quello che fa il tribuno, questo comandante. Leggo da 23, riprendendo un po', fino alla fine. Siccome essi gridavano, gettando via le loro vesti e lanciando polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, ordinando di interrogarlo al colpo di flagelli al fine di sapere per quale motivo gridavano così contro di lui. Ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è ancora condannato? Oh, udito questo, il centurione andò a riferirlo al tribuno dicendo: che cosa stai facendo? Questo uomo è un cittadino romano. Il tribuno ancora allora si recò da Paolo e gli chiese: dimmi, sei tu un cittadino romano? E gli disse: sì, lo sono. Il tribuno rispose: io ho acquistato questa cittadinanza mediante una grande somma di denaro. Paolo disse: io invece l'ho di nascita. Allora quelli che lo dovevano interrogare si allontanarono subito da lui. E lo stesso tribuno, avendo saputo che egli era cittadino romano, ebbe paura perché lo aveva fatto legare. Ora il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto Sinedrio di venire. Poi, condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. Prima di tutto, questo tribuno, uomo senza Dio, vedendo la reazione violente della folla, voleva capire che cosa di terribile aveva fatto questo uomo per suscitare questo odio. E allora lui dice: va bene, date le fruste a lui, i colpi di flagelli. Così lui confesserà quello che ha fatto. Notate una cosa qui? Questo uomo aveva poteri. Ma scusami, perché non hai iniziato usando il ragionamento e le domande? Cosa hai fatto? Non ha chiesto. Ha detto subito: per primo date le colpi a lui. I colpi a lui. Invece di dire: ma per primo chiediamo, facciamo un'interrogazione, forse ci darà lui. Quanto spesso noi iniziamo con cattiveria, con metodi pesanti, quando potrebbe bastare una cosa molto più semplice. Cioè, perché usare tutta la forza alla nostra disposizione quando non serve? Prima vedi se serve. Se serve va bene, ma se non serve? Per me è una lezione. Ma c'è una lezione, un'altra cosa qui. Paolo era sempre pronto a soffrire per Cristo. Ricordate, secondo Corinzi, capitolo 11, elenca le sue sofferenze? quanto era disposto a soffrire per Cristo. Venendo a Gerusalemme, aveva visto, in capitolo 20-21, che tante persone, no, non andare, perché lo Spirito dice che tu sarai maltrattato lì. E Paolo cosa rispondeva? Io sono pronto perfino a morire a Gerusalemme per Cristo. Non torno indietro, non devio né a destra né a sinistra, io vado avanti e se c'è sofferenza, accetto la sofferenza. Allora, se questo era Paolo, perché qui dice, ma è lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato? C'è contraddizione? Assolutamente no. Era importante capire la differenza. Per lui di dire, ah, non vado a Gerusalemme, non predico Cristo in quella sinagoga perché ti potrebbe farmi soffrire, quello sarebbe evitare la sofferenza al costo di compromettere il messaggio. E Paolo non ha mai fatto quello. Ma qui non portava nessun vantaggio al regno di Dio per lui di essere flagellato. Cioè non è che gli apriva una porta in più. Allora, avendo questo diritto legale di non essere flagellato, valutando che non è che cambia qualcosa, allora usufruisco di questo diritto che ho. E ha detto al centurione, scusami, è lecito per te di fare questo a me che sono cittadino romano? Tu sei cittadino romano? Allora, qui vedo la sovranità di Dio. Dio ha permesso a Paolo di essere flagellato, battuto, lapidato, naufragiato, ha permesso a Paolo tanta sofferenza. Ma nella sovranità di Dio, Paolo nacque, non ha fatto nulla lui, nacque cittadino romano. Ma mica solo per non essere flagellato qui. Vedremo in avanti che il fatto di essere cittadino romano permise a Paolo, dopo alcuni anni, di dire io mi appello a Cesare, e come cittadino romano avevo quel diritto. E così Dio le ha fatto avere un viaggio tutto pagato fino a Roma, perché Paolo aveva ricevuto da Dio l'incarico, in capitolo 22, vedremo 23, di predicare a Roma. E allora era necessario per lui essere cittadino romano, lui non sapeva ancora tutto questo, ma Dio sì. E questo mi ricorda, Signore, tu sei in controllo. Tu fai sì che quello è un fallimento perché tu vuoi mettermi in un'altra posizione. Tu mi fai rovinare la macchina, mi trovo messo male economicamente perché tu vuoi che io cambio direzione. Tu gestisci la mia vita, mi fai essere assunto là e licenziato là. Tu, Signore, stai gestendo anche quando quello che mi succede è un'ingiustizia, dovuto a qualcosa di ingiusta. Signore, è in controllo, permettimi dove vuole Lui, quando vuole Lui, per portare avanti la sua per me. Il mio problema è se non noto la mano di Dio e combatto contro. Ed io continuo a cercare di essere dove Dio non mi vuole. Questo è un problema. Dio ci guida. A volte siamo stolti di non voler accettare quella guida e a tutti i costi cerchiamo di restare dove Dio non ci vuole. Paolo usufruiva dal fatto di essere romano perché non ostacolava per nulla la sua testimonianza. Addirittura è stato grandemente usato per tenerlo in vita, per farlo arrivare a Roma. Che vedremo? All'inizio abbiamo l'introduzione di capitolo 23. Perché dice il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di venire. Poi condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. Capitolo 23 racconta quello che lui ha detto a loro e poi quello che succede successivamente. Per ora chiudiamo riflettendo su alcune delle lezioni importanti che questo brano ci ha mostrato. Prima di tutto abbiamo in Paolo un esempio chiaro di cosa vuol dire cercare per primo il regno di Dio. Paolo avrebbe potuto calmare i giudei se non avesse predicato Cristo. Avrebbe potuto fare un discorso dei giudei, di quanto lasciando stare Cristo avrebbe calmato la folla. Ricordate, c'era un gruppetto giudei di Asia che aveva sollecitato gli altri. Se Paolo avesse fatto un certo discorso avrebbe calmato la folla. Ma Paolo non cercava il suo bene. Cercava il regno di Dio e la sua giustizia e quindi voleva predicare l'Evangelo sapendo che avrebbe creato odio in tutti coloro che non si ravvidero. Ravvedessero. Quindi Paolo è un esempio di cercare per primo il regno di Dio e mi chiedo, Marco, tu stai cercando per primo il regno di Dio? Voi state cercando per primo il regno di Dio nelle scelte, nelle decisioni giorno per giorno, perché quella è la vita di vera benedizione. Una seconda lezione per me molto importante in questo brano è di considerare come reagisco quando qualcuno mi mette davanti il mio peccato. I giudei hanno reagito male. I giudei hanno reagito con orgoglio e questi giudei sono andati al lago di fuoco a causa del fatto di rifiutare l'Evangelo. Come reagisco io quando qualcuno mi parla del mio peccato? Oppure, aiutami a capire, non sto vedendo quello che dici, però forse hai ragione e io non sto vedendo, quindi puoi aiutarmi? Come reagisco? Cosa succede in un rapporto tipo in casa quando reagiamo così? Cosa succede in casa? Quando si parla del peccato l'uno con l'altro si reagisce con umiltà, non difendendosi, ma io non vedo questo, aiutami, se è vero io voglio vedere, aiutami. Cosa succede con l'atmosfera in casa? Diventa meraviglioso. Quindi due ottimi esempi in questo brano per noi. Io ringrazio Dio per la parola di Dio che ci parla tramite lo Spirito. E voglio dire, se tu non hai Cristo, io ti dico, oggi tu sei nel peccato. Siamo tutti peccatori e tu non hai Cristo. Tu sarai mandato al lago di fuoco. Ravvediti. E se tu hai Cristo, posso dire, grazie a Dio che hai Cristo. Ma abbiamo ancora peccato nella nostra vita. Ed è da riconoscere. E da reagire con umiltà per camminare sempre più vicini a Cristo. Ed è da pregare, e voglio pregare adesso, che possiamo cercare per primo il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, lo scopo della vita è di vivere per la tua gloria. E quante volte abbiamo stoltamente cercato altrove lo scopo della vita. Quante volte abbiamo creduto che lo scopo della vita era di stare bene, umanamente, terrenamente parlando. No, Padre, lo scopo della vita è di essere speso per la tua gloria. Paolo capiva quello e Paolo aveva una gioia che poche persone arrivano mai ad avere, pochi credenti. Aiutaci a vedere di più la gloria di Dio e a desiderare che tu sia glorificato, che tuo nome sia santificato, che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta. Aiutaci a cercare per primo il tuo regno, la tua giustizia, fidandoci che tu provvederai secondo i nostri bisogni. Certamente non vuol dire non andare più al lavoro, non pensare più a nulla, però è una questione di cuore. Darci un cuore che desidera la tua gloria. E Padre, mostraci quando siamo stolti. Mostraci quando noi reagiamo con orgoglio, anziché con umiltà. Perché vogliamo crescere in Cristo e abbiamo ancora peccato. Grazie per lo Spirito Santo, grazie che tu ci parli tramite persone, tramite la parola, tramite insegnamento, tramite la lettura. Oh Padre, opera in noi che possiamo avere un cuore tenero che ascolta quando ci parli. Ti ringrazio per le verità di oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.